Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Israele ha avviato martedì un'imponente operazione militare in Cisgiordania, provocando diversi morti e decine di feriti, secondo funzionari palestinesi. L'operazione Muro di Ferro ha colpito in particolare il campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Molte persone stanno lasciando l'area. Agiamo in modo deciso contro l'asse iraniano ovunque, ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
Sono passate da poco le 24 ore da quando Donald Trump si è insediato ufficialmente alla Casa Bianca e Netanyahu in Israele apre un altro fronte, che è quello della Cisgiordania. In realtà forse è improprio dire, come dicono alcuni giornali, che Netanyahu apre un altro fronte. In realtà il fronte della Cisgiordania è sempre stato un territorio molto molto controllato da Israele, dall'esercito israeliano, proprio perché lì ci sono delle parti di territorio della Cisgiordania che, come Jenin, sono in mano alla Jihad islamica e alcuni miliziani di Hamas. Lì è più forte il controllo dell'autorità nazionale palestinese guidata da Abu Mazen, l'area cosiddetta moderata dei palestinesi, ma in alcuni luoghi specifici, Jenin appunto, la presenza di Hamas è determinante. Durante il conflitto con Gaza la Cisgiordania non è mai stata protagonista di rilevanti rivolte. Da lì, per intenderci, non sono partiti razzi, missili contro Israele, per un motivo molto semplice: perché lì ci sono anche i coloni e quindi la presenza israeliana all'interno della Cisgiordania è molto molto forte, a differenza di Gaza, dove da 20 anni gli israeliani avevano deciso con Sharon di lasciare quel territorio in gestione Hamas. L'operazione sulla Cisgiordania ha in realtà un grande grande pericolo. Beh, oltre al dato drammatico dei primi morti che ci sono stati in seguito a questa operazione, quella che il governo di Israele chiama operazione Muro di Ferro, un'operazione su larga scala che vede come epicentro la città di Jenin, con 6 morti e decine di feriti, ci fa capire in realtà come per Netanyahu la questione Hamas non sia chiusa. Nonostante la roadmap sulla liberazione degli ostaggi, che sono ancora in mano ad Hamas, il fronte della Cisgiordania rischia in realtà di far saltare anche quella tregua. Tant'è che Hamas proprio in queste ore invita i palestinesi della Cisgiordania a reagire, ma non i palestinesi in generale, quelle cellule dormienti, possiamo chiamarle così, che Hamas sa di avere anche in Cisgiordania. Ora, la questione è molto molto delicata, perché Israele e Netanyahu in particolare lo hanno detto dall'inizio del conflitto: la guerra finirà quando Hamas sarà distrutta. E loro sanno benissimo, Israele sa benissimo, che mentre su Gaza un colpo molto forte è stato inferto alle milizie di Hamas, sa che invece in Cisgiordania la situazione è molto diversa. Non ci sono quei numeri, Hamas non può contare su quel consenso, ma ci sono anche lì dei miliziani pronti a scatenare un fronte di guerra. La presenza dei coloni sicuramente è stata una deterrenza, e la presenza anche israeliana lì, al netto di tutte le implicazioni internazionali, al netto dei richiami delle Nazioni Unite, ma la presenza israeliana in Cisgiordania ha fatto sì che non si creasse mai una situazione come quella di Gaza. Ecco che allora questa operazione, l'operazione come viene chiamata Muro di Ferro, è in realtà un continuo di quello che c'è stato a Gaza, un continuo su piccola scala evidentemente, ma mira, nell'intento di Netanyahu, a distruggere le cellule di Hamas che anche in Cisgiordania sono presenti. E ora vedremo qual è il ruolo dell'autorità nazionale palestinese. Sappiamo perfettamente che Abu Mazen e l'autorità nazionale palestinese vedono malissimo Hamas, e in particolare l'autorità nazionale palestinese dovrebbe essere quella che governerà, speriamo, Gaza in futuro, e quindi forse non vedono di cattivissimo occhio l'idea che in questo momento Israele stia cercando di eliminare le presenze di Hamas all'interno della Cisgiordania. Certo, il prezzo anche qui rischia di essere davvero alto, ma è evidente che c'è un timing perfetto. Arriva Trump e Netanyahu apre quest'altro fronte.
Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does, why not? He should make a deal. I think he's destroying Russia. Why not make a deal? I think Russia's gonna be in big trouble.
vi stiamo raccontando sul Medio Oriente, l'arrivo di Trump scatena, anzi accelera altri fronti. Intanto scatta la guerra dei dazi contro il Messico e il Canada. Il presidente Trudeau, presidente del Canada, dice: risponderemo alle provocazioni trumpiane. Ma al di là di Canada e Messico, l'altra guerra riguarda soprattutto Russia e Cina. Ora, Xi Jinping e Putin hanno intensificato i loro rapporti, si sono sentiti proprio all'indomani dell'insediamento di Trump. È chiaro che c'è un'accelerazione nelle relazioni internazionali, nei rapporti. La Russia sostanzialmente potrebbe avvicinarsi a Trump per arrivare a un compromesso sull'Ucraina. La Russia sa perfettamente che se c'è una chance per la Russia di arrivare a un compromesso con l'Ucraina, quello passa attraverso Trump. E la Cina in tutto questo rischia di rimanere isolata. Isolata si fa per dire, ma insomma rischia di essere in qualche modo tagliata fuori, perché se Trump ha un rapporto diretto con Putin, come fanno capire, è evidente che chi rischia di rimanere con il cerino in mano è proprio la Cina, che infatti, come il vicepresidente cinese ha detto al World Economic Forum, la Cina ha molta, molta paura dei dazi americani e lo minacciano loro stessi. I cinesi dicono: questa politica dei dazi può portarci ad una guerra commerciale che si sa come inizia, ma non si sa come finisce. Insomma, il mondo nelle ultime 24 ore sta avendo una accelerazione incredibile ed è soltanto l'inizio. Allacciate le cinture.